Abbiamo capito un po' il tuo punto di vista, era che Israele sta veramente esagerando con i morti in Gaza, perché non sta uccidendo quelli di Hamas, come Israele sta proclamando nei giornali, ma sta uccidendo un sacco di civili. E ha detto che stanno esagerando con questa
Sì, i
vendetta.
giornali dicono che per ogni uomo di Hamas che Israele uccide, uccidono 99 civili.
Ai ai ai.
Sono arrivati, guarda le statistiche, tra donne e bambini sono arrivati morti e feriti, sono arrivati a circa 40.000. Non sono più un 10.000.
Wow. E comunque l'hai spiegato bene nelle ultime dirette che Israele non può comportarsi così. Se si tratta del popolo di Dio, come loro credono di essere, il popolo di Dio, dovrebbero seguire il Vecchio Testamento e
Credono
anche,
di essere, ma non lo sono.
sì, dovrebbero seguire il Vecchio Testamento e dare aiuti ai nemici, aiutare i nemici, confidare più in Dio, che Dio darà loro la vittoria e la vendetta e non fare questi massacri a Gaza.
Popoli di Dio devono convertirsi a Cristo per essere popoli di Dio. E un giorno si convertiranno, Dio li aiuterà, ma attualmente finché sono sempre sulla falsa riga di respingere Cristo, Salvatore crocifisso, come fanno adesso i popoli di Dio? Lo diventeranno.
Questo l'hai spiegato bene, però vorrei leggerti un messaggio arrivato da parte di Francesca, dalla Francia,
Francesca della Francia.
che sta
Sai
portando
cosa
fuori.
vuol dire Francesca?
No.
Francese.
No.
Sì.
Francesca vuol dire francese.
Francese.
E non viene da San Francesco?
Ma lui, appunto, la madre era francese, lo sai.
Ah, la madre era francese.
Lo chiamò
Ah,
francese.
ah sì?
Sì, se non mi sbaglio, fratelli della Francia, correggetemi, ma credo che vuol dire quello.
Mio padre si chiama Francesco, mia sorella Francesca. Comunque, vorrei dire che Francesca dalla Francia scrive e sta portando fuori alcune cose che dobbiamo considerare riguardo a Hamas. E dice lei: caro fratello Giuseppe, non penso che basti dare da mangiare ai palestinesi o Hamas, perché sono anni che Israele manda aiuti, fa costruire acquedotti, finanzia opere con soldi per migliorare la loro situazione. Per non parlare dei soldi che Europa, America sta mandando loro. Ma soffermiamoci su quello che fa Israele nei confronti dei palestinesi.
Cioè, praticamente questa sorella è un po' sull'opposizione. Lei è, diciamo, più che altro dalla parte di Israele e dell'Occidente.
Sì, anche sta dicendo cose giuste. Anche tu, Giuseppe, hai detto che Israele stava aiutando i palestinesi con acqua. Quindi Israele ha fatto atti di carità verso i palestinesi.
Sì, l'aiutava, però non è che gli dava la sua acqua.
E dice Francesca, e quale è la reazione di Hamas, che sta infiltrato al controllo del potere a Gaza dinanzi a tali aiuti umanitari?
Beh, non è infiltrato perché l'ultimo voto che hanno fatto democraticamente Hamas ha vinto le elezioni, quindi non è corretto.
Ah.
Ah, questo non te lo dicono i media occidentali,
Ah, sì.
ma sì, Hamas ha vinto le elezioni e questo siccome non gli stava bene all'Occidente, allora hanno fatto ancora caos e guerra e questo e quell'altro.
May I ask why would they vote in a terroristic group as the
Ma
leading
terrorista
government?
dal punto di vista
Perché a Gaza?
occidentale, ma dal punto di vista, traduci,
Perché a Gaza hanno votato un gruppo terroristico a governare?
sì, perché per i palestinesi loro sono eroi, sono difensori contro gli invasori israeliani, un po' come in Italia c'erano le 5 giornate di Milano, c'era la resistenza contro gli austriaci e uccidevano a destra e a sinistra. Proprio a coltelli, passeggiavano nelle strade come se niente fosse, oltrepassavano la ronda austriaca, si giravano, gli andavano alle spalle coi coltelli, gli tagliavano le gole e scappavano. Cioè per gli austriaci, questi milanesi e anche altre parti erano terroristi. Infatti i tedeschi quando queste cose succedevano prendevano 10 ostaggi per vendicare un tedesco morto. Fosse Ardeatine, partigiani uccisero 31 circa tedeschi e tedeschi presero 300 e rotti ostaggi e li fucilarono 10 a 1. Quindi diciamo la rappresaglia è una cosa da aspettarsi, però per gli italiani erano eroi, cioè mettere una bomba nelle strade, in una strada, passarono i tedeschi, assaltato operai e ucciso 30. E beh, questo non è modo di combattere, questo secondo me. mette una bomba nelle strade e fa saltare quelli che passano, tedeschi. Sì, ma per i tedeschi questo non è regole di guerra di Ginevra. Questo, questo è terrorismo. Però per gli italiani sono eroi. Ma anche tra gli italiani dicono che questi partigiani hanno fatto delle cose orribili, perché sapevano che c'era il proclama che avrebbero ucciso 10 per ogni tedesco morto, l'hanno fatto lo stesso. E perché se erano eroi non sono andati a costituirsi per salvare 300? Quindi dipende dai punti di vista.
Okay, fine, but then you also have to think of the point that all the money that they get from the European nations and America, all the money they, all the government funnels it into the tunnels, into weapons, into missiles, mm-hmm. into all those
kind of stuff.
È quello che anche Francesca dice.
Stai dicendo quello che dice Francesca. Andiamo a Francesca. Allora.
Let me finish this. So I'm saying that, well, why would they want to have a terrible economy just because they need to get weapons? Nobody in their right mind would want that.
Dipende i punti di vista durante... Traduci.
Chiede John, perché vogliono avere una economia così terribile e usare tutti i soldi per creare armi, li investono
in armi. Ma in Italia mio padre mi diceva che morivano di fame, e i soldi invece di investirli in, durante la Seconda Guerra Mondiale, investirli in dar da mangiare ai bambini, eccetera, li investivano in armi per combattere contro il nemico, contro l'America, contro l'Inghilterra. Erano eroi. Il governo italiano era eroico che faceva morire la gente di fame per costruire armi. Cioè dipende dai punti di vista. In questo mondo tutti i punti di vista sono sbagliati. Tutti. Destra, sinistra, russi, americani, nazisti, capitalisti. Ci vuole l'amore di Gesù. Posso andare avanti con il tuo permesso?
Thank you, John.
Allora, abbiamo il permesso, Angela. Non è
allora,
poco.
Dice Francesca che cosa fa Hamas con questi aiuti umanitari che sta ricevendo? Loro costruiscono e comprano armi, lasciando in povertà il popolo, e con le tubature degli acquedotti costruiscono razzi. Il problema principale è che Hamas sorge da uno spirito di odio antisemita che vuole solo vedere gli ebrei distrutti e sorretti anche da Hezbollah e Iran.
Cioè posso fare una contraddizione qui? No? L'odio antisemita, sono gli ebrei i primi ad avere l'odio antisemita, perché se gli ebrei amassero veramente il semitismo, cioè il popolo ebreo, non si comporterebbero così malvagiamente contro Dio, contro le pecore, contro il Vangelo, contro Cristo. Ogni profeta che Dio gli ha mandato lo hanno ucciso, compreso Gesù. I primi antisemiti sono gli ebrei. Sono loro che si sparano sui piedi, sono loro che si tengono la zappa sui piedi, sono loro che fanno di tutto per disubbidire a Dio. E Dio li deve punire. Ogni tanto manda una nazione ed Israele è distrutta, l'ha capito? No. E allora dopo qualche secolo manda un'altra nazione e la distrugge di nuovo, ha capito? No. E allora manda un'altra, ma sai, ripetutamente le ultime persecuzioni contro gli ebrei durante i 2000 anni è stata la Chiesa Cattolica che l'ha perseguitata notte e giorno. L'ultimo è stato i nazisti in ordine di tempo, adesso sono gli islamici, ma adesso sono anche, c'è mezza Europa contro l'Israele, perché vedono che si comportano male. A forza di respingere Gesù, il suo amore, il suo perdono, e sempre insistere occhio per occhio, cioè il mondo ha superato l'occhio per occhio, perché il mondo ha ricevuto un po' di sale cristiano dappertutto. Il mondo, anche gli atei, sono abbastanza umanitari. Anche gli atei hanno organizzazione per aiutare, la Croce Rossa, organizzazioni umanitarie mondiali che sono magari anche atei, credono nell'aiutare il prossimo. Invece Israele si presenta occhio per occhio, anzi non è occhio per occhio, 40 occhi per un occhio, 40 denti per un dente, 40 morti per un morto, e il mondo non gli piace questo. Tranne l'America, che è sotto controllo dei sionisti e delle banche. Allora avanti, Angela.
E quindi il fatto di aiutarli dando ai palestinesi o Hamas da mangiare non serve a granché, perché non toglie l'odio radicato che c'è dentro di loro. Secondo me questa cosa poteva essere valida in certe circostanze.
Chiusa un'altra parentesi, odio radicato contro di loro. È certo che questi qui che gli hanno ucciso il padre, gli hanno ucciso la madre, gli hanno ucciso i figli, hanno odio radicato perché non avendo Cristo può solo odiare. Ma gli ebrei? Chi è che odia di più? Tutte e due si odiano, ma chi è che odia di più quello che per un morto fa 40 morti, o quello che ne fa uno, o quello che ne fa 40. Li vogliamo mettere sulla bilancia. Alla fine, per me sono colpevoli uguali, perché ci vuole l'amore di Cristo. Quindi andiamo a dire che quelli di Hamas hanno odio, ma i Brenner stanno uccidendo 40, per ogni morte ne uccidono 40 fino ad oggi, ma adesso cresceranno ancora. Quindi non mi dire che gli ebrei non li odiano questi qua. C'era uno, un ministro, ho detto settimana scorsa, un ministro israeliano, un ministro, non uno scalmanato, ha detto così: sganciamo una bomba atomica su Gaza. Netanyahu, una delle poche cose giuste che ha fatto, lo ha licenziato, cacciato via dal governo. Andiamo avanti.
Continua la lettera. Dice: secondo me questa cosa poteva essere valida in certe circostanze, come nell'Antico Testamento, e al massimo si possono aiutare soltanto i civili normali della striscia di Gaza, dando loro aiuti.
Poi loro dicono: noi mandiamo soldi e i soldi vanno in armi. Perché mandate soldi? Perché non mandate cibo? I soldi per cosa? Per il cibo, per le medicine. Io, è tutta propaganda, che non è che hanno mandato molto gli ebrei, perché se veramente volevano aiutare, gli mandavano cibo. Cibo, a volte viene drogato e chiedere offerte e ti compro un sandwich. No, voglio soldi. No, ti compro un sandwich.
Quindi dice che va bene aiutare i civili, ma non Hamas, perché sono guidati dal fatto di morire per la loro religione e di distruggere Israele, e non si fermeranno facilmente. Creare la Palestina, che penso sia un'ottima idea, e dare da mangiare a Hamas potrà servire solo temporaneamente, perché tanto, per una scusa o per un'altra, i terroristi inizieranno i bombardamenti. Spero si sia capito il senso. Baci baci e che Dio vi benedica.
Ma a me mi sembra abbastanza sfegatata pro Israele, pro Occidente e contro i palestinesi. Hamas è stato votato democraticamente. Non gli è stato bene agli israeliani e l'hanno invaso. Queste cose non te le dicono. E allora Hamas, non avendo altro modo di combattere, che come fai a combattere contro un carro armato? E loro usano il terrorismo. È giusto? No, non è giusto. Però li costringono, perché non hanno nient'altro da fare. In ogni guerra c'è quello che muore per uccidere il nemico. In tutte le guerre.
Però non avrebbero dovuto iniziare questa guerra, quelli di Hamas.
Ma non mica l'ha iniziato quella di Hamas. Cioè, quella di Hamas, dal punto di vista islamico, nel 48 Israele è stata fondata e gli arabi le avevano già detto: noi, se fondate Israele, noi facciamo la guerra. Giusto? No, è sbagliato. Quindi per loro la guerra l'ha iniziata Israele. È come se uno venisse in Italia e dice: noi siamo, siamo un gruppo di etruschi che vivevamo in Toscana, in centro Italia, 3.000 anni fa. Ah sì? Bravi. Bene, adesso noi prendiamo la Toscana, fondiamo una colonia etrusca. E l'Italia dice: no, qui nella Repubblica Italiana non si può fondare una colonia etrusca. E sta terra apparteneva a noi. La fondano, carri armati dall'America, aerei, tutto. E l'Italia dice: ma caspita, ma non hanno permesso per fondare. Quindi voglio dire che la rifondazione di Israele è sbagliata. No, l'ha fatta Dio, è voluta da Dio. Però loro si comportano senza Dio, si comportano occhio per occhio. Non si comportano come Dio è, cioè com'è Dio, come Gesù. Ma Vecchio Testamento è finito. Romani 10, verso 4, Cristo è la fine della legge, la fine del Vecchio Testamento. Quindi bisognerebbe ragionare. Qui non ragiona nessuno. Non ragiona Hamas? No. Ragionano gli ebrei? No. Sono due che non ragionano. Sì. Uno perché ha fatto crocifiggere Gesù e ancora ballano sulla sua tomba. Usa il nome di Gesù come una bestemmia per offendere Dio. E l'altro perché sono radicali islamici. Cioè, i farisei che hanno fatto crocifiggere Gesù non erano radicali come Hamas. Gesù gli ha detto in Matteo 23: siete diretti all'inferno, e come sfuggirete all'inferno? Quindi qui stiamo parlando di due popoli che sbagliano tutte e due in uno stile diverso. Hamas, vabbè, lei va in giro a fare cose orribili, sì, Israele ne fa quantitativamente molto di più, però lo fa in modo elegante, lo fa, come dire, l'America bombardava il Vietnam e lo ha fatto con i bombardieri e ha ucciso milioni di persone. I Viet Cong comunisti, loro li uccidevano in modo orribile, però erano di meno. E chi è meglio? Ma no, non è migliore nessuno, sono tutti e due, sono tutti criminali. Però non mettiamoci da una parte, non buttiamoci a peso morto a favore di Israele o di Hamas. Dio è al di sopra. Se siamo cristiani non possiamo parlare come gli Hamasiani o come gli israeliani. Dobbiamo parlare come cristiani. E il cristiano parla come il Vangelo, parla come Gesù. Il cristiano deve perdonare il nemico. Va bene, il fatto che gli ebrei respingono Gesù, questo non li giustifica per la loro dottrina, religione mosaica che dice vendetta, uccidere, sterminare, eccetera. Poi loro credono ancora nel genocidio dei... Genocidio non c'è mai stato, era una punizione di Dio. Ma questa punizione di Dio contro i cananei non si può applicare ai palestinesi, non c'entrano niente i palestinesi. Adesso ho visto, stanno facendo delle ricerche, ci sono dei video, ricercano il DNA dei palestinesi, dicono che si collega con i cananei. Quindi giustificazione per fare un altro genocidio. Quindi qui siamo davanti a gente che non ragiona. Allora, parlavi te o stavo parlando io?
No, ho finito la lettera.
E allora, guarda, qui c'è un... C'è un filmato della CNN, filmato un video, c'è una delle prime giornaliste capo della CNN che sta intervistando Ehud Barak. Ehud Barak era il capo dell'esercito israeliano e viene intervistato da questa giornalista della CNN. C'è la foto lì?
Sì.
Allora, cosa sta dicendo? La giornalista gli dice, ma ho sentito che hanno scoperto dei tunnel sotto l'ospedale principale Cifa di Gaza. In questo...
Sì, sì, ecco. Sì. Dove si nascondono quelli di Hamas.
Sì, qui c'è l'indirizzo video, se qualcuno vuole vederlo. Su internet lo potete vedere il video, è in inglese, quindi... Allora la giornalista gli chiede, hanno scoperto dei tunnel che Hamas ha costruito sotto l'ospedale. Quindi cosa orribile, terribile, come si fa sotto l'ospedale. E questo qua, Ehud Barak, uno dei personaggi principali di Israele, gli ha risposto, guarda, qui c'è le foto, guarda, perché dice così Barak... In origine i tunnel furono costruiti da Israele sotto l'ospedale. Mm-hmm. E qui dice, questa è una cosa che già è risaputa, dice questo personaggio israeliano. Quindi la storia dei tunnel che Hamas ha costruito sotto gli ospedali per farsi scudi umani, sì, a volte è stato così, ma in questo caso l'hanno fatto gli ebrei, Israele li ha costruiti.
E perché?
Perché sono fatti loro.
Volevano usarli in una guerra? Perché l'ospedale nessuno lo bombarda? O perché?
Quindi qui la gente si chiede, ma allora scudi umani non sono solamente quelli di Hamas. Qui sono proprio anche quelli di... anche gli israeliani che fanno lo stesso. E allora, fratelli, cerchiamo di non dare tutte le colpe da una parte o dall'altra, perché non è così la storia. Non c'è uno che ha tutte le ragioni e l'altro che ha tutti i torti. Poi un altro punto che volevo toccare è che Israele prima ha chiesto all'ONU di dimettersi, perché il direttore dell'ONU, sarebbe come il direttore mondiale, non sta coadiuvando Israele in tutto quello che Israele vuole. Israele vorrebbe che tutti quanti si inchinano come sta facendo l'America. Solo che l'America si inchina perché sono sotto il controllo delle banche ebraiche mondiali, e quindi tutti i politici americani, se vogliono essere eletti, devono suonare il violino per Israele. E vorrebbe che tutti nel mondo facessero come l'America. Beh, non funziona così. Infatti qui c'è un video dell'Hindustan Times.
Israele è arrabbiato con la Spagna e con Belgio perché i loro primi ministri hanno fatto commenti negativi sulla guerra in Gaza.
Sì, sì, vabbè, poi la Spagna era arrabbiata con Israele per quello che Israele stava facendo e allora si è lamentata e vogliono riconoscere, dice qua l'articolo, vogliono riconoscere lo Stato della Palestina, vuol riconoscerlo. E qui c'è Netanyahu furiosissimo che ha chiamato gli ambasciatori qua, gli inviati ufficiali della Spagna e anche del Belgio, tutte e due nazioni si sono unite, qui c'è la foto del primo ministro del Belgio, anche quello della Spagna, che fanno un annuncio e sgridano Israele per quello che sta combinando a Gaza. Uh-huh. Allora Netanyahu ha chiamato gli ambasciatori per reclamare contro la presa di posizione dei loro primi ministri. Cioè Netanyahu vorrebbe che tutti gli battessero sempre le mani. Israele vuole, non importa se vanno a Gaza e uccidono a migliaia, non importa. Uh-huh. L'importante è che gli battano le mani, Israele è il popolo di Dio, terra promessa, eccetera. E allora, cioè, direi che Netanyahu in Israele è molto arrogante, come se tutti dovrebbero sottomettersi, come anche fa in una certa misura l'Europa, però non tutte le nazioni ballano la sua musica. E dopo le stragi che ha commesso a Gaza, io vedo che probabilmente il Signore non la benedirà a Israele. Non vedo benedizioni di Dio. Dio vuol dare Israele, gli israeliani, okay? Ma non così. Questi vanno in giro ancora a ammazzare come se fossero i giorni di Giosuè, i giorni di sterminare i popoli. Non è così. Ora, cerchiamo di non fare politica, vi dico questa sorella Francesca, ma di guardare come Dio guarda. Dalle scritture, non diventiamo partigiani israeliani o partigiani di Gaza, di Hamas. Anzi, io mi aspetto che adesso Israele subirà la vendetta delle nazioni islamiche, se ce l'ha voluto lei. E saremo appunto da capo e peggio. Ogni bambino che ha avuto un familiare ucciso, domani cosa sarà? Sarà una specie di Hamas. Ah, Israele sta seminando i semi delle prossime vendette e i prossimi attacchi terroristici. Quindi pensaci bene, Israele, quando uccidi un palestinese, perché quel palestinese morto ha dei parenti che domani verranno a uccidere a te. Ecco, e allora questa regola di Israele 40 occhi per un occhio, 40 denti per un dente, senza che se ne accorge sta peggiorando la situazione. Guarda, una scrittura Matteo 26, perché la legge di Gesù è sempre la stessa, non possiamo giudicare le situazioni, quando leggiamo i giornali, gli avvenimenti, non possiamo giudicare in base alla propaganda che questi giornali stampano, perché i giornali oggi sono tutta propaganda, tutti da una parte o dall'altra. Non prendete un giornale e seguite. Matteo 26, 52 cosa dice?
Matteo 26, 52. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Matteo capitolo 26, verso 52.
Capito, quindi questa storia di la vendetta non c'è più adesso, ma Israele non ascolterà perché non ascolta Gesù.
Però quello che dicono, e anche Francesca dice, sì, Israele può riponere la sua spada al suo posto, ma Hamas non lo farà, Hamas invierà le bombe. Però se il Vangelo dice così, dai da mangiare al tuo nemico, tu ubbidisci e poi vedrai Dio operare al tuo favore, vedrai Dio difenderti e fare le cose in un modo che ti aiuterà e Hamas non avrà potere su di te. Cioè devi confidare di più in Dio, ubbidisci al Vangelo, lascia Dio combattere per te.
Guarda, c'erano tempi nel Vecchio Testamento quando le nazioni pagane avevano attaccato Israele, l'avevano vinta, e allora Dio interveniva. come Dio è intervenuto ogni volta che le nazioni intorno a Israele l'hanno attaccata, e Dio l'ha sempre difesa Israele, sì, l'ha sempre salvata, sì, però sì, elegantemente.
Sì.
Ma qui però è diversa la storia. Cioè, qui per esempio c'è una situazione che, guarda, andiamo a Amos, capitolo 1. Cioè, l'anno è 787 avanti Cristo, quindi l'ottavo secolo avanti Cristo, il profeta di Dio, Amos, sta sgridando la nazione confinante di Ammon, che sarebbe la Giordania di oggi, e che erano nemici con Israele. E allora, quando Israele non ce la faceva, però, diciamo, guardava a Dio, Dio interveniva. Amos 1, 13 a 15, cosa dice? Qui sono Dio che sgrida Amon, il popolo di Amon, ottavo secolo avanti Cristo.
Quindi Dio sta sgridando Amon. Leggiamo Amos capitolo 1, 13. Così parla il Signore. Per tre misfatti dei figli di Amon, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaad per allargare i loro confini. Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne divorerà i palazzi in mezzo ai clamori di un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca di un giorno di tempesta. Il loro re sarà deportato insieme con i suoi principi, dice il Signore. Amos capitolo 1, da 13 a 15.
Quindi questo ti risponde, no? Cioè, se Israele non si difende, se non combatte, questi qua la distruggono, tu dicevi questo, no?
Sì.
Ecco, non è così. Così come non l'hanno distrutta, non l'hanno neanche vinta, nelle quattro guerre principali che le nazioni intorno hanno scatenato contro Israele, non sono riuscite, perché se tu combatti insieme al Signore, alle guerre del Signore, nella volontà del Signore, il Signore ti protegge sempre. E solamente quando la tua battaglia è malvagia che il Signore non ti aiuta. E qui vediamo Amos capitolo 1 che Dio, verso 13 e 15, sgrida e promette distruzione per Ammon. Perché infatti cosa hanno fatto Ammon? Hanno girato a sventrare le donne incinta, ebree. Quindi Dio punisce Amon per i suoi orrendi peccati contro Israele, ma questo però non dava, cerchiamo di capire questo, non dava a Israele alcun diritto di essere esente per questo dei propri peccati. Non è che questo, diciamo, le cattiverie e i crimini di Hamas non dà diritto a Israele di fare lo stesso. Perché ecco che se tu vai nel capitolo seguente di Amos, 2 da 4 a 16, lì vediamo che Dio punisce anche Israele, punisce anche il suo stesso popolo, quando Israele sbaglia, quando diventa malvagio, quando fa cose che non deve fare. Di una mano ha punito Ammon e dall'altra mano punisce anche Israele quando Israele sgarra. Quindi non è, Dio non dà un assegno in bianco al suo popolo. Suo popolo deve sottomettersi a Dio, obbedire a Dio, ascoltare Dio, combattere quando Dio glielo dice, non combattere quando non glielo dice, e se combattere, combattere alla maniera che Dio dice. Altrimenti le punizioni che Dio ha dato su Ammon, ecco che si rovesciano anche su Israele. Ecco, lo leggiamo qui, guarda, capitolo 2, da 4 a 16.
Amos capitolo 2, verso 4. Così parla il Signore. Per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei, dietro i quali erano già andati i loro padri.
Ecco, questo calza perfettamente oggi, perché hanno disprezzato la legge del Signore Gesù Cristo. L'hanno rigettato. E adesso il Signore punirà Israele.
Verso 5. Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così parla il Signore. Per tre misfatti di Israele, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali.
Questo oggi sarebbe il capitalismo sfrenato, mercenario, anticristo del mondo capitalista, compreso gli ebrei cosiddetti sionisti, che sono anzi i capi di questo sistema.
perché desiderano veder la polvere della terra sulla testa degli indifesi, violano il diritto degli umili, e figlio e padre vanno dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome.
Cosa dice qua? Sarebbe la perversione sessuale di oggi? Va bene. E che succede in Occidente, in America, in Europa, e succede anche in Israele, perversioni sessuali.
Sì. Si stendono accanto a ogni altare su vestiti presi in pegno.
Presi in pegno, che oggi il mondo occidentale ed Israele vivono sempre in prestito, a credito, sotto debito.
E nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. Eppure io ho distrutto davanti a loro l'Amoreo, la cui statura era come l'altezza dei cedri, e che era forte come le querce. Io ho distrutto il suo frutto in alto e le sue radici in basso.
Ecco, questo è come dicevo prima io, no? Che il Signore ha distrutto i nemici di Israele quando loro hanno attaccato Israele. Il Signore li ha distrutti, li ha fermati, ha fatto amici di Israele. Quindi Israele, non hai bisogno di ricorrere a cose orribili come fanno i tuoi nemici. Non è perché Hamas fa della cosa sbagliata, violenta, quella sbagliatissimo, il Signore li punirà. Ma adesso Israele fa di peggio. Un dente me ne dai 40. Ma caspita, un po' di misura. Israele deve mandare i carri armati dentro Gaza, sì, ma per cercare, investigare dove sono gli assassini del 7 ottobre. Non ti mette a bombardare una città. Se no tu diventi un criminale peggiore degli altri. Spero che Francesca mi capisce. Saltiamo al 13.
Amos 2:13. Ecco, io vi schiaccerò come un carro carico di covoni schiaccia la terra.
Wow, capito. Grazie, Signore. Salta al 16.
Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice il Signore. Amos capitolo 2, da 4 a 16.
Ecco, abbiamo letto qualche stralcio, voi potete studiare questi capitoli con calma e cercare di capire il punto che io sto cercando di fare. Che non è vero che Dio è sempre dalla parte del suo popolo, che sia ebreo, che sia cristiano, che sia cattolico, che sia protestante. Sono stati i protestanti che hanno sostenuto la guerra in Vietnam, in Iraq. Sono stati gli evangelici che hanno sostenuto la guerra di Hitler. Sono stati i cattolici che benedicevano il fascismo. Va bene? E allora per cortesia non diciamo fandoni alla gente.
Credo si applica
la propaganda
molto.
Lasciata per i giornali, per le televisioni, per i media. Il popolo di Dio deve dire la verità. Non è popolare, non sarà accettata. Avrai difficoltà se la proclami. Non sarai benvenuto. Ti criticheranno la maggioranza, va bene, però tu la devi dare. E così fece Gesù, gli costò la vita. Lo uccisero per dire la verità. Dire la verità a Gesù gli è costato, non è stato gratis. Dire la verità per l'Apostolo Paolo, Pietro, non è stato gratis. È costato la crocifissione a uno, decapitazione all'altro. Dire la verità oggi in un mondo dove i media del diavolo dicono quello che vogliono, che Zelensky ha ragione, la Russia ha torto. Per me hanno torto tutti e due, però Zelensky e company ci hanno più torto e l'hanno cominciata loro la guerra nel 14. Non ascoltate le televisioni spaventapassere italiane che dicono il 22, non il 22, è cominciata nel 14 la guerra. E allora, se Israele fosse nel giusto, si sarebbe già pentito di aver respinto Gesù. Quindi non facciamoci abbindolare dagli incantesimi, degli imbroglioni che controllano la propaganda dei media. E non dimentichiamo che questi media appartengono al sionismo bancario mondiale, anche conosciuto, se preferisci, come multinazionalismo. Ci siamo?
Sì, credo che quello capitolo di Amos 2 potrebbe essere studiato bene, perché si applica così perfettamente alla situazione di Gaza oggi, dove il Signore dice punirà Giuda e Israele perché desiderano veder la polvere della terra sulla testa degli indifesi e violano il diritto degli umili.
Ma guarda come letterale, i bombardamenti a Gaza e la vedi la polvere sulla testa delle vittime di Gaza? Ma loro sono islamici. E Dio ama gli islamici, non lo sapevi? E loro sono di Hamas, ma anche Hamas se gli offre la salvezza. Cosa andate lì a ucciderli e poi gli predicate la Torah, la legge di Mosè? Non è questo, non è il popolo di Dio che non opera così. Il popolo di Dio oggi si è volto a Cristo, si chiama cristiano e va da quelle di Hamas a portargli ceste di frutta, camion pieni di medicinali. Ma se gli diamo soldi faranno armi. E tu non gli dare soldi, dagli cibo, medicinale, costruitegli le scuole, costruite gli acquedotti. Israele dà l'acqua ad Hamas. E perché gliela dà? I palestinesi dovrebbero produrre la loro acqua, avere la loro indipendenza, avere la loro nazione. Perché devi dipendere da Israele che le barche non possono uscire dal porto della Palestina senza permesso, non possono attraversare una frontiera senza autorizzazione? Poveri disgraziati, devono scavare tunnel sotto. E questo cosa genera? Odio, violenza. Preferiscono non mangiare la colazione ma costruire un po' di armi. È giusto? Non è giusto, ma li state costringendo. È giusto che italiani hanno fatto insurrezione contro gli austriaci, li scannavano a destra e a sinistra, tanto che Radetzky ha dovuto ordinare l'evacuazione dopo 5 giorni di rivolta a Milano, le 5 giornate di Milano, perché ammazzavano gli austriaci per divertimento, per hobby, li scannavano come maialini. Ha detto, qui questa gente è impazzita, questi qui è... la polizia ha bisogno di essere protetta da altra polizia, e se ne sono andati da Milano. Per gli austriaci, terroristi, assaltare la polizia austriaca alle spalle con coltelli, terrorismo. Per gli italiani erano eroi. Tutto dipende da quale punto di vista giudichi una situazione. Israele e Hamas hanno torto tutte e due. Ma che gli israeliani non si azzardino a dire che sono popoli di Dio, però. Che non lo sono, non lo saranno, contrariamente alle cretinate che dicono le chiese evangeliche, che sono tra le dottrine più sciocche che esistono, che il popolo di Israele è ancora popolo di Dio. A quanti popoli c'ha Dio? Ce n'è uno che si chiama cristiano e l'altro che si chiama anticristiano, quelli che hanno fatto crocifiggere Gesù. C'ha due popoli. Leggi Osea capitolo 1, dove Dio dice a Israele, dice, non sei più il mio popolo. Arrivederci, goodbye. Fino a quando? Fino a quando decidi di pentirti. Diteglielo a quelle chiese evangeliche che sono lì a leccare i piedi alle loro scarpe quando vengono lì nelle loro chiese. Va bene?
Sì, va bene.
Insomma,
sì.
Io spero di aver risposto a Francesca. Grazie per la domanda. Franceschina, no, io non sono dalla parte di Hamas, non sono dalla parte di Israele. Se permetti, sono dalla parte di Dio. E contrariamente all'opinione popolare, Dio non è sempre dalla parte del suo popolo, non quando si comporta in modo anticristo, come quando hanno respinto Gesù e ancora lo respingono.
Sì.
Angelina.
E se il Vangelo dice dai da mangiare, da bere al nemico, quello dobbiamo fare. Poi se il nemico si compra le armi, ma Dio vede anche quello. Se la vedrà con Dio sicuramente. Noi dobbiamo ubbidire.
Perché l'Italia non si comprava le armi quando morivano di fame nelle guerre, nelle loro guerre, nelle nostre guerre, non nostre.
Ma tutti lo fanno, sì, tutte le nazioni lo fanno.
Cosa fa l'America? No? L'America è indebitata a 32 trilioni di dollari che potrebbero fare montagne come l'Everest di soldi. E nonostante stanno, diciamo, più indebitati di qualunque altro al mondo, costruiscono armi dalla mattina alla sera. L'esportazione principale dell'America oggi, senza la quale farebbe ancora più bancarotta, è l'esportazione di armi, bombe. Ci sono ancora i bambini che saltano per aria con le mine anti-uomo in Vietnam, le mine anti-uomo in Afghanistan. Saltano ancora per aria mentre giocano al pallone. L'America si è lasciata indietro una scia di morte. mica sono stati così democratici da togliere le mine. Loro ci avevano anche le mappe, le cartine, sapevano dove erano le mine. Hanno lasciato tutto. È come uno che va in mezzo alla città, invece di andare in un cesso, usa la piazza principale e poi se ne va. Così è l'America, è l'Europa, è Bruxelles, è le multinazionali.